Ah sì? Siete in vacanza? State in panciolle sul divano a non fare un cazzo? Beh, noi no, noi siamo qua a lavorare e per vendicarci delle vostre vacanze, oggi, rassegnazione stampa con golpe, notizie, politica, meloni, dichiarazioni, golpe falliti, golpe non riusciti, calcio, tutto. E quindi tenetevi pronti perché il vostro ponte dell'Immacolata diventerà un ponte di rassegnazione immacolata! Buongiorno, ciao Fede, ciao chat.
Buongiorno.
Buongiorno, come state? Splendide personcine che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera, come state? Raccontateci un po'. Mi sono recuperato le live di ieri poco fa e come al solito mi sono pentito di essere riuscito a guardarla dal vivo. Alessandro, ieri quella con De Concini è stata una grande live,
sono molto contento.
Manca solo un TikTok di Silvia in mutande. Non darci idee, Matteo, perché possiamo tranquillamente trovarlo, ciao anche a Roberto, Ramona, ciao, Fiorellino. Golpe, esatto, golpe. Un golpe fallito in Perù e un golpe sospetto in Germania. Poi leggiamo le notizie. Cipolle, come sempre cipolle. E quindi oggi siamo all'8 dicembre, siamo ormai avviati in questo ultimo mese dai Cogito Studios, che poi si trasformeranno in altri Cogito Studios. A Panama, esatto. Anche il post cogitata top ieri, ma è sempre tutto. Sì, ragazzi, io sono contento quando ci elogiate per il tipo di però ormai lo sapete, è la normalità, è tutto top su Daily Cogito, è tutto top! E quindi non stuppottevi.
Suppostatevi?
No. Non lo so, è uscita proprio male. Io sì, nella mia testa era tutto molto meglio. Nella mia testa funzionava tutto molto meglio, Fede.
Panama Studios,
Cogito Offshores. Esatto. Io me la stavo recuperando e sono arrivato al discorso di Porro e Zio Can. Cosa fa? Ho sentito. ti aspetta qualcosa di terribile. Sì. Lasciate like, Zio Pera, giusto. Tra l'altro, nel giorno del golpe borghese. Hai ragione, Matteo, è vero. Orco Can mi piace. Esatto. Quindi oggi in realtà Feed si trasforma in quella brutta cosa che ricordiamo con traumi, con ricordi terribili e traumi di guerra, che è il rassegnato stampa. Rick, filosofo, scrittore, content creator, ma anche umile. Esattamente.
Soprattutto.
Molto umile. No, non è umiltà. Io conosco il valore di quello che facciamo e ne ho stima, senza volerlo sovrastimare troppo. Dove hai preso la giacca? L'ho rubata a un politico. L'ho steso e l'ho rubata. E, quindi... Allora, intanto sto vedendo pochi mi piace, sto vedendo anche pochi spettatori, state salendo poco, quindi se mettete mi piace sappiate che l'algoritmo di YouTube consiglia molto più volentieri questa live. Ho messo il telefono sul leggio del piano, cosa vi suono, signori? Alessandro, mi piace che i tuoi amici immaginari ti suggeriscano che noi possiamo sentire la tua musica, però esatto. buona pianofortata.
Bravo.
Buona pianofortata, me la riruberò io. Ti piacerebbe, Fiorellino, ti piacerebbe. Comunque ieri è stata veramente festa. Sai che ieri è stata una delle migliori trasmissioni che abbiamo fatto?
Sì, ma perché quando riesce ad esserci quel giusto attrito fra le due persone, però con molto dialogo, con molta analisi, è sempre molto,
sono molto contento.
È quello che succede quando effettivamente c'è la possibilità di uno scontro veramente dialettico, ma senza per forza essere né troppo d'accordo né troppo in disaccordo.
È vero, sono d'accordo.
Quindi è stato un ottimo esempio anche per come si gestisce un ottimo dialogo, quindi compratelo con
Ricky, in un giorno normale a che ora ti svegli, a che ora vai a letto? Mi sveglio dalle 7 alle 7:30 e vado a letto a mezzanotte e mezza. Normalmente questo è l'orario che tengo. Visto che l'algoritmo li considera come like, posso mettere i dislike? Beh, Alessandro, se sei una brutta persona sì. Aspetto i suggerimenti di Rick per migliorare lo stile. Volete che io faccia un video sullo stile? Non lo so. Cioè, in realtà abbiamo già parlato di stile filosoficamente quando io e Alessandro abbiamo parlato di orologi e via dicendo. Lì ci sono tante considerazioni. Poi io non so se ho le competenze per suggerire scelte di stile. Non credo. A me piace il mio modo di vestire, ma non è che potrei suggerire a voi. Su quello c'è Douglas Mortimer, lui conosce. Io il Galateo lo conosco poco, quindi non lo so. Si sveglia alle 4 perché segue Bill Gates.
Esatto.
No,
ma fisicamente lo seguiamo, abita Schio.
Esatto. Peraltro annuncio un piccolo cambiamento. In realtà noi andiamo avanti così fino a fine mese, ok? Noi finiamo la trasmissione il 20 da gennaio, oltre al cambiamento degli studios, però in realtà il sondaggio per gli argomenti di Feed lo rifaremo, lo faremo ritornare su Telegram. Questo semplicemente perché mi rendo conto che noi, pubblicando tanta roba qui su YouTube, anche il sondaggio del giorno fa notifica. E io vorrei minimizzare un po' le notifiche che ricevete dal nostro canale, perché altrimenti diventa troppo dispersivo. Quindi sappiate che da gennaio torneremo a fare i sondaggi per l'argomento di feed su Telegram. Lo so che questo è una, cioè questa era un'esclusiva degli abbonati, ma tranquilli, per chi ha l'abbonamento troveremo un modo per colmare questa cosa, solo che cerchiamo di togliere almeno una notifica, perché altrimenti diventa un po' troppo sì. dispersivo, un po' troppo dispersivo.
Sì, sì.
Concordo, Rick. Bene, sono, cioè nel senso mi sembra più pratico. E voi mettete like. Anche perché se non mettete like significa che dovete per forza acquistare lo sponsor di quest'oggi. Cambly.
And I will show you something different from either your shadow at morning striding behind you or your shadow at evening rising to meet you. I will show you fear in a handful of dust.
Rick, tutto a posto?
Sì, mi sto solo allenando per la prossima lezione di Cambly. Cambly è la piattaforma perfetta per chi vuole imparare l'inglese in modo efficace usando lo smartphone o il computer. Un nutrito team di insegnanti madrelingua è a tua disposizione per video lezioni one-to-one che potrai anche riascoltare per migliorare la pronuncia e non ripetere sempre gli stessi errori. Ti interessa l'inglese in ambito informatico? Cambly ha l'insegnante giusto per te. Vuoi imparare l'inglese letterario oppure il lessico più scientifico e tecnico? Cambly ha l'insegnante giusto per te. E visto il grande successo della promozione del Black Friday, Cambly ha voluto estenderla anche per tutto il mese di dicembre. Quindi, con il codice sconto che trovi in descrizione, avrai accesso a uno sconto del 60% sul piano annuale. Oltre a questo, una lezione gratuita di 15 minuti per testare il servizio e non puoi davvero perderla. Fra un anno guarderai indietro e dirai: per fortuna ho cominciato a usare Cambly, perché ora posso permettermi di leggere Eliot in originale.
You cannot say your guess, for you know only.
Ovviamente usate Cambly anche se mettete mi piace al video. Mi raccomando. Ma adesso non tergiversiamo ulteriormente e andiamo a leggerci la rassegna stampa di quest'oggi, ragazzi. Quindi andiamo come sempre partendo dalle prime pagine e let's go. Sulla manovra ritocchi minimi, sindacati divisi. Meloni difende le misure, un indagato per le minacce. Sì, perché ha ricevuto anche delle minacce e quindi ha pianto tanto. No, in realtà devo dire che, cioè, nel senso, è sempre una cosa odiosa quando di fronte a politiche più o meno invise si ricevono minacce. Ovviamente le minacce, in questi giorni sto leggendo tante cose che mi sembrano molto molto pretestuose. Da un lato c'è chi dice: certo, hai tolto il reddito di cittadinanza, quindi ti devi aspettare le minacce. Dall'altro chi dice che è colpa di Giuseppe Conte il fatto che arrivino minacce. Insomma, mi sembra tutto molto pretestuoso. È sempre brutto quando dal lagone politico si finisce alle mani o alle minacce, quindi è semplicemente una brutta storia che speriamo poi non abbia degli escalation. L'Italia e l'Europa, festa alla Scala, ovazione per Mattarella. Dopodiché all'estero, trame da golpe al Bundestag con il principe della Turingia, quindi 25 arrestati in Germania per sospetta cospirazione per golpe. Ma dall'altra parte dell'oceano, Perù ha arrestato il presidente, sciolto il parlamento, quindi insomma tutto molto bene, ci sono arie di golpe in giro per il mondo. Roberto Grassi dice che le parole contano. Il 13 maggio del 2001 Silvio Berlusconi vinse le elezioni. Pochi mesi dopo, tra il 19 e il 22 luglio, ci fu il G8 di Genova. Uno spirito di rivincita animava la maggioranza, un vento di rivolta spingeva l'opposizione, vietati ogni riconoscimento e legittimazione reciproca. Questi sentimenti, tradotti nella piazza, dettero sfogo a inaccettabili violenze e repressioni che violarono i diritti umani. Furono giorni bui, memento di errori da non ripetere. Nulla di così drammatico all'indomani della vittoria del centrodestra, ma comunque ci sono delle tensioni. Troppi recenti segnali mettono in guardia contro il rischio di passi indietro e preoccupa che poco sia rimasto non della politica del governo Draghi, perché chi vince le elezioni ha buon diritto di governare, ma del clima che aveva portato a lavorare insieme. E su questo non c'è dubbio, c'è un brutto brutto clima. Guerra nucleare, sale la minaccia. In realtà lo sappiamo benissimo, abbiamo detto tante volte, no, non è vero, sale la minaccia a parole. Riforme, Roma avanti così, la presidente della UE alla Bocconi, quindi a quanto pare insomma si sta andando nella direzione giusta. Il piano di Bruxelles: ogni paese riconosca i figli di genitori gay, regole tutela dei bambini, quindi c'è già un casino per queste dichiarazioni. E questo è quanto per il Corriere. Sulla Repubblica: l'ovazione di Milano per Mattarella alla Scala, la prima di Boris Godunov alla Scala. Dopodiché, rivolta contro Nordio, l'ANM sui PM accuse gravi e ingenerose. Sulle intercettazioni esiste già una legge, si dica se funziona, ma il ministro rilancia: pronto a battermi per la riforma fino alle dimissioni. Lega e Forza Italia entusiaste. Il capo dello Stato a von der Leyen sul PNRR: Bruxelles ci ascolti. Dopo vedremo che cosa significa questo. L'insofferenza per le istituzioni, il commento di Zagrebelsky sulle parole di Nordio, che in realtà sono parole che si ritrovano ciclicamente nel mondo del centrodestra, sull'uso a orologeria della giustizia, sull'uso delle intercettazioni. E anche qua la verità sta sempre a metà strada, perché se da un lato l'uso delle intercettazioni in alcuni casi, soprattutto quando sono reati per esempio di mafia, cospirazione, via dicendo, sono assolutamente legittime, i leak delle intercettazioni nella stampa, lo sappiamo, hanno sempre creato dei gravi danni. Quindi secondo me bisognerebbe riformare, come da spesso dico, la relazione fra la magistratura e la stampa, è quello che va assolutamente tenuto d'occhio. PD, corrente boh, la corsa dei notabili a non schierarsi, quella destra che tifava le manette si scopre garantista. I golpisti tedeschi volevano riportare il Kaiser al potere, perché giustamente, insomma, siamo a quei livelli lì. Marocco, il gol che unisce arabi e africani. Nel frattempo la Spagna ha perso col Marocco, ma noi non ce ne sbatte una beneamata minchia, perché andiamo al Sole 24 Ore. Partite IVA e PMI, il governo lancia il concordato preventivo sulle tasse. Accordo biennale con il fisco per determinare l'imposta. Niente prelievo sugli extra. Stop alla disciplina sulle società di comodo. Meno vincoli sugli interessi passivi. Putin: cresce rischio di guerra nucleare. Gli Stati Uniti, Mosca irresponsabile. L'euro recupera l'11% sul dollaro in 2 mesi e mezzo, rally col fiato corto. Quindi si sta normalizzando quasi la situazione, perché insomma vi ricordo che il dollaro in questi, dopo le politiche monetarie di Biden, il dollaro ha fatto dei danni al nostro export, alla nostra economia, e adesso sembra che siamo verso una normalizzazione. Ovviamente sono tutti col fiato sospeso, perché sembra andare verso la normalizzazione tante cose, il cambio euro-dollaro, i prezzi dell'energia, sembra che la speculazione si sia un minimo appianata, quindi tante cose danno segni di normalità. Ovviamente la domanda è: questo segno di normalità è solo un fuoco di paglia dovuto alle feste, dovuto all'avvicinarsi, e quindi ricomincerà a gennaio, oppure è una normalizzazione che potrebbe essere di lungo corso? Staremo a vedere. Sì, comunque Goyo, le critiche di Nordio sono proprio sulla relazione che la magistratura ha con la stampa, e io vi dico, non posso non trovarmi d'accordo, perché i danni fatti in passato con intercettazioni che dovevano essere segretate alla stampa sono stati ingenti, anche sulla credibilità delle istituzioni, e questa cosa qua deve un po' cambiare. Poi ovviamente, se da questo si va ad accusare la magistratura di politicizzazione e via dicendo, lì non ci sto più. Però Meloni sul cuneo: vogliamo fare di più. Cabina dirige sui nodi della manovra. Sanatoria multe, parola ai sindaci, più sconti per chi assume gli under 36. Ferrero cresce negli USA con l'acquisto dei gelati Wells Enterprises, quindi piccole aziende italiane crescono.
Proprio piccole aziende.
Come Cogito Studios.
Esatto.
La destra all'opera. Vabbè, qui insomma si parla di nuovo della Scala, dell'ovazione per Mattarella. Appello per l'Iran: liberate Fanime da Cortellesi e Favino, già oltre 15.000 firme. Evasione fiscale, un altro colpo di spugna. Legge delega in arrivo, multe alleggerite, reati cancellati per dichiarazioni infedeli e mancati versamenti. Sindacati a Palazzo Chigi, Landini: gli scioperi sono confermati, minaccia la Premier, poi polemiche su Conte. Perché la manovra fa male al welfare, dice Chiara Saraceno. Rider, il pizzo dei caporali, paghiamo per l'account. Quindi inchieste a riguardo di come vengono gestiti i rider statali. Scandalo Piemonte, 7 anni per avere il TFR. Le interviste: Darao boccia Nordio, così aiuta clan e corrotti. PD, Cooperlo è in campo, né Schlein e Bonaccini. Oh ragazzi, il triumvirato del cazzo, Cooperlo, Schlein e Bonaccini, è una cosa molto molto bella. Cabina di regia, flashback del Vietnam. Cabina di regia, ancora una parola che ci fa molto male. Avete ragione ragazzi, avete ragione. Allora andiamo a vedere sui riferimenti dell'Unione Europea, il capo dello Stato von der Leyen sul PNRR Bruxelles ci ascolti. Mattarella e il digelo con l'UE, dialogo eccellente. Colloqui a tre con il ministro Tajani a Milano, intesa sul gas. Quindi buoni segni di distensione. Si può tradurre grosso modo così: i grandi patti sul PNRR vanno onorati. Mattarella lo aveva ricordato il giorno prima a Monza, ma visto il contesto mutato si può ragionare su una mini trattativa che non stravolga l'impianto degli aiuti europei. La presidente von der Leyen, dopo aver affermato che Next Generation EU e Italia sono una coppia perfetta, ha ricordato che l'Italia sta ricevendo più del 190 miliardi di euro per investimenti e riforme. Quasi 67 miliardi sono già stati erogati e il loro impatto sta iniziando a essere molto visibile. Tuttavia, concesso, rispetto a giugno, gli effetti della guerra colpiscono ancora di più e la cosa più importante è che restiamo insieme, riconoscendo che l'Italia è stata in primavera col governo Draghi capofila nella richiesta di un tetto al prezzo del gas. Quindi Mattarella ha auspicato una definizione realistica ed efficace, quindi insomma l'Unione Europea mostra un po' di elasticità. Patto sulle modifiche, ne parla anche il Messaggero, dialogo con l'Italia, pranza Mattarella con Mattarella e Tajani, dalla UE sia alla revisione del piano, avanti con le riforme strutturali e verifica sugli obiettivi raggiungibili. Il Colle dice: aggiustamenti necessari a causa dell'impennata dei costi di gas e materie prime e serve un price cap realistico ed efficace. Fitto, da gennaio, dopo la relazione delle Camere, va aggiornamento a causa di circostanze oggettive. Ovviamente si parla della guerra. Questo è per quanto riguarda il PNRR. Adesso noi continuiamo e andiamo alle notizie in primo piano della giornata. Ovazione di Milano per Mattarella, alla Scala l'Italia di Mattarella, 5 minuti di applausi e grazie per il presidente, la cultura russa non si cancella, è europea. Perché l'opera che è stata ovviamente mandata alla Scala è un'opera di un autore russo. Però ecco, anche qua ci interessa fino a un certo punto, quindi andiamo. I fari di polizia e intelligence su un centro segreto cinese. Per Piantedosi solo una struttura era attiva, quella di Prato, altre indagini sull'Overseas Center di Milano. Peraltro Prato ha, credo, la comunità cinese più ampia d'Italia, sicuramente, credo che sia una delle più ampie d'Europa.
Sì,
anche
l'ho sentito strano.
Usati per sorvegliare decine i cittadini del Dragone per rimpatri coatti, commissariati paralleli. Ne abbiamo parlato, vi ricordate, qualche settimana fa abbiamo visto la notizia del fatto che in Europa ci sono tanti commissariati di polizia cinese e io ho detto ma come? Così dopo mi sono dato un'occhiata, quindi sono andato a vedere, a informarmi su questo, ed è effettivamente così. Io credevo fosse una cosa illegale. Invece si può fare, ci sono commissariati che io pensavo potessero essere soltanto all'interno delle ambasciate. In realtà ci sono degli accordi che permettono anche l'esistenza di una polizia, che non è la polizia, però sono, diciamo così, dei pubblici ufficiali di una nazione diversa. E io non pensavo fosse possibile. Per il Viminale le strutture non sono legate ai pattugliamenti congiunti. Il governo non ha mai autorizzato la Cina ad aprire stazioni di polizia in Italia, la loro eventuale presenza non ha nulla a che vedere con gli accordi su pattugliamenti congiunti siglati nel 2015 da Paolo Gentiloni. Quindi Gentiloni è stato scagionato dalle accuse. La vicenda non ha alcuna attinenza con gli accordi di cooperazione internazionale di polizia fra Italia e Cina, con gli accordi sui pattugliamenti congiunti con il personale delle rispettive polizie. Si indaga invece su un ufficio analogo denominato Overseas Chinese Center, con sede a Milano. Su entrambi il ministro non si sbilancia più di tanto, a suo dire la struttura di Prato fa capo a un'associazione culturale della provincia cinese di Fuzhou e ha iniziato a operare dallo scorso marzo occupandosi del disbrigo di pratiche amministrative. Piantedosi chiarisce che sono stati ascoltati sia il consigliere amministrativo della struttura di Prato sia l'ufficiale di collegamento dell'ambasciata cinese. Ora non più attiva, con la necessità di accelerare il rinnovo dei documenti di cittadini cinesi bloccati in Italia dal Covid. Il ministro non si sbilancia invece sul ruolo dell'Overseas Chinese Center di Milano, limitandosi a spiegare che sono in corso indagini approfondite in nome della struttura, basta comunque a giustificare i sospetti. L'appellativo di Overseas Center, spesso unito al 110, il numero di emergenza della polizia cinese, accomuna molti dei posti di polizia insediati in paesi stranieri dalle autorità di Pechino. Quindi, insomma, ci sono delle indagini a riguardo. Domanda di Bruno, che chiede: che ne pensate delle polemiche sulla prima della Scala su un'opera russa? Io sono combattuto tra cultura e la scienza di tutti, ma non mi piace dar valore qualsiasi alla Russia. Ma Bruno, io, allora, come ho detto ancora a inizio guerra, dal mio punto di vista le sanzioni sono legate al danneggiamento economico della Russia. Ora, bloccare la vendita, ne dico una, è bloccare la vendita di libri di Dostoevskij. Danneggia economicamente la Russia? No. Bloccare un'opera di un autore russo alla Scala. Danneggia economicamente la Russia? No. Rischio soltanto una polarizzazione culturale di cui forse non c'è bisogno. Quindi, se da un lato io sono d'accordo con il fatto di, non so, non far suonare la filarmonica di Mosca in giro per il mondo, perché quello ha un danno economico effettivo sulla Russia, e ha un danno economico su un'impresa russa, e non è detto che quelli della filarmonica siano d'accordo con Putin, ma si crea uno scontento che ha un effetto politico, in questo caso a me non pare che ci sia alcun tipo di pragmatismo nell'eventualità di vietare alla Scala un'opera russa. Non ha nessun senso. Anzi, dal mio punto di vista, ascoltiamo, leggiamo, guardiamo Chekhov, leggiamo Pushkin. Non c'è niente di male in questo. Anzi, ci permette di ricordarci che la Russia non è l'inferno, è una nazione che sta vivendo un momento di grandissima confusione identitaria, e queste opere ci ricordano che in realtà può esistere un modo per riavere in mano una Russia globale e unita al resto del mondo. Sarà molto difficile, ma si può fare. Quindi non sono d'accordo con l'embargo culturale della Russia. Sono d'accordo con tutte quelle misure sanzionatorie che danneggiano il morale anche del governo russo e anche economicamente i cittadini russi, questo sì. Ma non è questo il caso, secondo me, poi. Ciao Ricche Fede, ieri ho lavorato dalle 8.30 alle 24, sono un tirocinante senza nemmeno gli straordinari pagati, mi piace fare il geometra ma questo stile di vita mi distruggerebbe, consigli? No, cioè nel senso non
è una domanda un po' complicata,
un po'
purtroppo
complicata da rispondere così, cioè nel senso in che senso questo stile di vita mi distruggerebbe? Sei un tirocinante, mi rendo conto che può essere molto molto duro, però non ti conosco, non posso darti consigli sulla base di queste poche informazioni, perché rischierai di dirti cose che non vanno assolutamente in linea con quello che tu sei. C'è Mirko Parabellum in chat.
Ciao.
Ciao, ciao Mirko, vi ricordo che questa sera, se volete, allora, visto che vi ricordo, noi non siamo in live oggi pomeriggio, però mi troverete ospite proprio da Parabellum questa sera alle 21 e faremo una puntata, una chiacchierata sulla relazione fra guerra e filosofia, sarà molto interessante, quindi insomma siateci. E poi il Godunov, se non sbaglio, è un'opera critica del potere russo ai tempi dello zar. Non vedo una scelta sbagliata da parte della Scala. Peraltro, aggiungiamo questo, io ho un'opera che non conosco, ma avevo letto appunto che ha questo tipo di impostazione. Andiamo avanti con le prossime.
Andiamo avanti.
Migranti, l'Italia finisce nel mirino dell'UE. Troppi flussi irregolari verso nord. Mini vertice dei nordici con Francia e Germania. Violate regole di Dublino, oggi piante dosi a Bruxelles. Quindi continua il contenzioso sulle politiche migratorie italiane. Ciao Massimiliano, buoni ravioli, sta cucinando i ravioli mentre ci ascolta Massimiliano. Golpisti tedeschi volevano riportare il Kaiser al potere. Beh, prima bisognava però scavare a fondo e tirarlo fuori dalla fossa, mi verrebbe da dire, eh? Germania, smantellata la cellula nera che voleva restaurare il Reich. Neonazi, QA non è Novax fra i 25 fermati per aver ideato il putsch, un arresto in Italia. La Germania è ripiombata nell'incubo delle grandi retate contro il terrorismo rosso degli anni 70. Vabbè, ecco, ragazzi, però. Madonna. Ma questi hanno la vaga idea di che cos'era il terrorismo rosso tedesco degli anni 70? Cioè, ma Cristo e Dio, siamo di fronte a... Io ho letto alcune cose anche della stampa internazionale su questa cosa. Siamo di fronte a un gruppo di veramente scapestrati. Letteralmente scapestrati. Gente con le idee. Poi sicuramente sono delle cose. Peraltro, sì, erano 25 scemi senza capo né coda, senza supporto popolare. Un piano assurdo. Ora, a me, già che un articolo di Repubblica si apra con torna il terrore degli anni 70. Ma avete idea di cosa erano gli anni 70 in Germania con il terrorismo? Porca puttana, ma veramente? Cioè, questi qua erano quattro complottisti rincoglioniti che hanno scritto delle robe e che peraltro si sono fatti sgamare come dei deficienti. Ma dai, mamma mia. È da allora che non si assisteva al dispiegamento di forze 3.000 agenti che ha portato ieri all'alba a centinaia di perquisizioni e all'arresto di 25 componenti di una cellula terroristica che stava pianificando un putsch per rovesciare la Repubblica. Madonna santa. Sai qual è la cosa divertente? Dice Mirko, è successo lo stesso giorno del golpe borghese, anche quello assurdo, detto sì. Dai forestali. Sì, sì, è vero. I forestali non sono ovviamente Aragorn. giusto. L'intento del gruppo armato sgominato ieri era proprio quello di tornare al Reich, alla Germania imperiale del Kaiser Guglielmo, ripeto, bisogna fare una bella seduta spiritica, regno dei confini ampi ridimensionati a due guerre mondiali. La cellula puntava a occupare intanto il Bundestag, ad arrestare e assassinare politici, come ha rivelato la procura generale, a rovesciare le istituzioni repubblicane e prendere il controllo con le armi della guerra. Neanche però un riferimento al fatto che questi erano letteralmente 25 mona. Ma Alessi, i 3000 agenti, ma chissà, sono più organizzati al Cerbero.
No! Greve! Greve!
Muoio! Golpe! Arrestati 3-4 romanacci! in uno
ma
studio.
Ma non un evasore!
Ah, meraviglioso, meraviglioso. Quindi quei 3000 agenti, chissà, magari tipo 1500 di questi erano semplicemente gente che ha fatto delle, ha preso e ha copincollato dei post trovati su, sì, Facebook, esatto, di questi stronzi. Vabbè, insomma, dai. Anche se la cellula di una cinquantina di fanatici comunicava con telefoni satellitari, il principe nero Enrico VIII era stato intercettato quest'estate mentre diceva: adesso li schiacciamo tutti, adesso la pacchia è finita. Sembra uno che mi commenta sotto ai video di YouTube: adesso la pacchia è finita, e io prendo e dico: oddio,
oh,
hai dato,
no,
un gol,
oh, no, oh, no, oh, no, e adesso come facciamo?
È tutto, deficienti, è tutto. Adesso parliamo noi. È tutto bellissimo.
Deficienti.
Vabbè, Riccardo, anche Hitler a Monaco ha fatto una cosa da mona. Dai, Riccardo, dai, su. Non facciamo paragoni che non hanno nessun senso. È bello, l'ho capito. Ci piace tanto spaventarci. Ci piace tanto, tanto perché con la pandemia abbiamo preso l'abitudine a prendere ogni evento e ingigantirlo. Perché è come se la nostra adrenalina non arrivasse più al livello minimo di eccitabilità. No, non c'entra un cazzo con Hitler a Monaco, non c'entra niente, quello faceva discorsi politici sostenuto da un organismo politico davanti comunque a decine e decine di persone. Questi qua erano 25 stronzi che lavoravano con telefoni satellitari e su Facebook e non facevano... Dai, su, avanti, cerchiamo di fare un bel respiro e capire che in realtà no. Forse è proprio citandolo che si sono fottuti. Peraltro. È incredibile. Spaventato per niente, però minimizzare tutto anche no. Senza ansia li si butta al gabbio. Ma Riccardo, allora, ti ripeto. Io voglio che tu veda questo. Ok, io sto parlando di questo. La Germania è ripiombata nell'incubo delle grandi retate contro il terrorismo rosso degli anni 70. Dai, su, avanti! Ora, sono quattro stronzi che vanno messi al gabbio una volta accertate le colpe, certamente, ma questo articolo è una puttanata, è una puttanata. Dai, su, avanti. E Putin, trincea atomica! Bello. Porca troia, cos'è? Un fumetto? È un fumetto di Alan Moore? Incredibile. Ma io stavo parlando delle stronzate giornalistiche, infatti, Riccardo. Però anche la tua, il commento, anche Hitler ha cominciato così. No, dai, io non voglio minimizzare niente, voglio dare la giusta misura alle cose, però no, neanche Hitler ha cominciato così. Dai, su, perché stai facendo la stessa cosa che fa Repubblica. Misura, un po' di misura. Lo zar torna a evocare le armi nucleari, ma solo come deterrenza, non per primi. Gli USA, frasi responsabili, nuovi attacchi sui civili, l'ONU, esecuzioni sommarie. Cosa è il nuovo film di Favino? Tanto ormai li fa tutti lui. Ah, il nuovo film, dici il Trincea Atomica. Giusto, sì, sono d'accordo. Vabbè, sono fantastici. Le parole di Putin sulle armi atomiche sono poi state duramente criticate da Washington. Pensiamo che qualsiasi discorso alla leggera sull'uso dell'arma nucleare sia assolutamente irresponsabile. Quanto è divertente questa roba qua. Allora, cioè, sono mesi in cui c'è, cioè, da un lato Putin che fa attenzione, minaccia atomica, e gli Stati Uniti fanno irresponsabile. Quante volte è successo? Quante volte abbiamo visto questo trafiletto? Che uno dice minaccia atomica e l'altro irresponsabile. Cioè, adesso no, non voglio, anche qua, non voglio assolutamente lanciare, perché lo sapete, io non dico che non succederà, che non si arriverà a un bombardamento, sto dicendo che tutti i segnali molto pragmatici ci dimostrano che queste sono solo parole, e su quello io posso attenermi. Mi fa un po' ridere il fatto che poi in realtà da 10 mesi ormai si leggono queste cose qua, sempre con lo stesso... sempre con lo stesso tono. E i titoli dei giornali diventano sempre più trincea atomica. La prossima volta cosa sarà?
Sarà
barricata nucleare.
Beh, sì, ci sta. Grazie Tonio.
Ti prego, inserite nel roadcaster il basta di Oscar Giannini. No, il miserabili potremmo mettere.
Miserabili! Trincea miserabile.
No, miserabili atomici.
Miserabili atomici. Altro che pinguini tattici nucleari.
Miserabili atomici è bellissimo. Nel frattempo siamo in 320 spettatori, solo 120 mi piace. Ragazzi, ricordatevi che qui su YouTube il vostro mi piace è gratuito e aiuta molto la trasmissione. Quindi dai, mettete sto mi piace, bastardoni. Il titolo dell'articolo mi sembra fuorviante. Ma gli arresti sono più di 300, non 25. C'erano ex militari e ex parlamentari. Sì, ma va bene. Cioè, Alberto, ok, di nuovo. C'era questa cellula di gente. Ma se tu vai a guardare i giornali tedeschi, e io me li sono guardati questa mattina, non trovi un cazzo. Cioè, non trovi, oddio, incubo terroristico. Trovi i giornali che ti dicono, eh sì, c'erano queste qualche decina di stronzi che stronzeggiavano. Ed è quello che è. È quello. Che... Cioè, ha senso che in Italia tu abbia i giornali che dicono, oh, terrorismo anni 70, oh, e in Germania invece c'è i giornali che dicono, raga, sì, abbiamo arrestato questi stronzi. Punto. Grazie a Daniele e grazie ad Alessio
bravi
per gli
ragazzi,
abbonamenti. Bravi ragazzi. Dai, che stiamo arrivando a 2000. Siamo nella road to 2000 abbonati. Prima di Natale sarebbe bello arrivare a 2000 abbonati. Anzi, non è bello.
È obbligatorio.
Necessario.
Ma lo facciamo solo per popolo, l'inflazione?
Popolo, facciamo come i terroristi tedeschi arrestati. Adesso noi arriveremo fino alla marcia sui 2000.
Ai 2000 balilla.
Oddio santo.
Siamo ineluttabili.
Comunque, il movimento ha più...
20.000
simpatizzanti. Sì, Riccardo, è vero. E
grazie, Cristian!
Casa Pound ha 50.000 persone sul canale Telegram. Non c'è nessuna disfatta fascista. Dai, su. Avanti. Io, di nuovo, ho capito che ci piace innalzare i toni, ma se tu leggi i giornali tedeschi, se sai il tedesco lo puoi fare, no, non c'è nessun tipo di allarme terrorismo. Tutto lì. Dai, su. Grazie, Cristian, per aver fatto l'upgrade. Grazie mille. La conquista dello spazio vitale. Dai, su. Quello che è successo in Germania non è niente rispetto all'attacco a Capitol Hill. Esatto, cioè quello è stato molto grave. E lì tu c'hai un problema serio di deriva democratica. Volevo specificare per dovere di cronaca, non c'è pericolo per la democrazia tedesca per ora. Esatto, Alberto, perfetto. Era questo quello che intendevo dire. Solo che i nostri giornali ormai hanno capito che gli italiani comprano i giornali solo quando vanno in panico. Ed è un po' una merda questa cosa qua. È un po' una merda. La faida dei Khamenei, la sorella dell'Ayatollah, denuncia il regime. Badri Hosseini scrive una lettera aperta di dissociazione. Ho cercato di portare la voce del popolo a mio fratello, ma non ascolta. Una sorella del leader supremo iraniano Ali Khamenei ieri ha pubblicato una lettera aperta contro il regime, mentre il paese è agitato da quasi 3 mesi di grandi proteste e rivolte locali cominciate dopo la morte della 22enne Mahsa Amini nelle mani della polizia morale. Scrive Badri Hosseini Khamenei, che vive in Iran: penso sia il momento appropriato per dichiarare che mi oppongo alle azioni di mio fratello ed esprimo la mia vicinanza a tutte le madri che piangono per i crimini commessi dal regime e dalla Repubblica Islamica. Oh là. Boh, perfetto. Cambierà qualcosa?
No.
Evidentemente no, perché purtroppo l'Iran è incuneato dentro una deriva devastante ed è molto preoccupante.
Sì, come ha detto Boldrin l'ultima volta che abbiamo fatto la chiacchierata, cioè purtroppo qua possiamo fare veramente poco se non nulla.
Non puoi fare nulla, è una rivolta interna, è proprio una è una questione di autodeterminazione purtroppo, ed è un problema grosso. Perù ha arrestato il presidente mentre scappa con le valigie un giorno sull'orlo del golpe. Dina Boluarte diventa la prima donna presidente del paese. Finale da operetta per la presidenza di Pedro Castillo in Perù ieri pomeriggio, alla vigilia del voto in Parlamento, che poi lo ha destituito per incapacità morale. L'ex maestro contadino eletto a sorpresa nel 2021. Vai fuori un secondo che devo, sì? Devo cercare una cosa che mi hanno mandato su Telegram,
vai.
Che è bellissima.
No, Goyu!
Una cosa che è bellissima. Fermi. Vediamo se la riesco a trovare velocemente, perché...
Di cos'è che parlava?
Di Pedro Castillo.
Ah, ok, d'accordo.
Di Pedro Castillo, vediamo, cazzo, se lo trovo. No, non è qui, è... C'ho su un gruppo Telegram, perché, vedete, allora, la cosa bella dei miei gruppi... Ecco, l'ho trovato.
Trovato.
Attenzione, ragazzi. Tenetevi forte... Vabbè, purtroppo non sono registrato il manifesto, ma questo articolo del manifesto è bellissimo. Il Perù di Pedro Castillo è anticoloniale e green. Il discorso di insediamento del maestro diventato presidente, un paese dal basso verso l'alto, e la promessa di un'assemblea costituente.
Ok.
Sono bellissimi, sono bellissimi. Io appena ho visto, guardate, io ve lo dico, appena ho visto la notizia del golpe tentato da Castillo, io ho subito ripensato a cosa diceva la sinistra di potere al popolo e via dicendo di Pedro Castillo. Quello che avrebbe risollevato le sorti del Sud America. E adesso sono tutti zitti. È bellissimo, è bellissimo. Vabbè, comunque. Andiamo avanti. Però era troppo divertente. Non per i peruviani, pori cristi, però era troppo divertente. Un autogolpe ha annunciato la dissoluzione del congresso e lo stato di emergenza nazionale. Nessuno però lo ha seguito in questa avventura senza rete. Quasi tutti i ministri hanno dato le dimissioni immediate denunciando il colpo di stato, mentre i deputati continuavano a votare per liberarsi da un leader senza più seguaci. L'immagine perfetta per descrivere questo momento della presidenza di Pedro Castillo è il meme di John Travolta. E Pulp Fiction, che fa: ragazzi, discioglimento del Parlamento e nuova costituente nazionale.
No, ci capisco più un cazzo.
E nessuno lo segue. Quindi siamo a livelli di spettacolarità pura. Forse. Pedro Castillo è un effective altruist.
No!
Voleva fare il golpe in vista di un bene superiore. Guarda che bello.
Guarda che bello.
Il presidente peruviano Pedro Castillo nel discorso TV in cui dichiara lo stato d'emergenza e lo scioglimento del Parlamento. E intorno...
Cri-cri.
Lo ha fatto per il meme. Esatto. Quindi questa è la situazione in Perù e vabbè. Stazione di polizia cinesi fuori legge, piante dosi, prepara le sanzioni. L'abbiamo già visto, il ministro oggi al Consiglio UE di Bruxelles vuole europeizzare i rimpatri. L'Italia vuole europeizzare i rimpatri. Il Viminale lancia l'allarme, incidenti stradali, 25 vittime solo nello scorso weekend. E vabbè, insomma, anche qua ci siamo. Trame da golpe al Bundestag con il principe della Turingia. Volevano assaltare il Bundestag, retata nell'estrema destra eversiva. Anch'io, da giovane, volevo scoparmi Jessica Alba, però. Un principe della Turingia, i leader... Cioè, sono ancora giovani in realtà, da bambino. Un principe della Turingia, il leader dei cospiratori golpisti, 25 arresti, uno in Italia. I Reichsbürger nati negli anni 80 rifiutano le leggi e non pagano le tasse, che è il motivo principale per cui li hanno arrestati. quindi questo qua ha annunciato la dissoluzione del Parlamento da solo. Esatto, è esattamente così. Su YouTube c'è un'intervista imperdibile a Pedro Castillo di Fernando Der... Non l'ho mica vista. Quando questa roba di Castillo mi ha steso, doveva essere il segnale per una nuova sinistra nel mondo. Majorana. No, ma è esattamente quella la nuova sinistra nel mondo. Cioè, è esattamente quella. Peraltro, in tema di interviste... Io poi l'ho condivisa su Telegram, vi consiglio, andate sul nostro canale Telegram, trovate il link in descrizione. Ho inserito, ragazzi, l'intervista, perché faccio una piccola parentesi, l'intervista fatta da Sam Bankman-Fried 7 mesi fa.
Oddio santissimo.
È un'intervista straordinaria.
Mamma mia.
In cui 7 mesi fa, quindi molto prima del crollo di FTX, cioè molto prima, qualche mese prima del crollo di FTX, questo descrive il mondo cripto esattamente come uno schema Ponzi.
Ah sì, che aspetta.
E ci sono gli economisti che lo intervistano, gli dicono:
non te ne rendi
guarda
conto?
Che è uno schema Ponzi. E lui: no, però in realtà è... Ed è una cosa. E allora, sapete, dopo quell'intervista, se uno ha sentito quell'intervista e non ha ritirato i soldi da FTX, no, si è meritato di perdere quei soldi.
No, ma dai,
cioè dice, ragazzi, è incredibile. Dice: per costruire una cosa come le cripto, tu devi aprire un'azienda che è una scatola vuota, ma senza dire che è una scatola vuota.
Esatto.
Creare un token legato alla scatola vuota, dicendo alla gente che questo token cambierà il mondo.
Certo.
Mettere un prezzo a questo token, $20.
Quello che vuoi.
E quando 1 milione di persone compra quel token, convinta che è una cosa che cambia la vita, convincere tutti a far mettere soldi ai loro amici, via dicendo. Perché il price cap e il valore di quel token è quando tutti cominciano a metterci soldi.
Ma il prezzo sarà sempre not so pricey.
E l'economista che lo intervista gli fa: ma è uno schema Ponzi. E lui: no, però.
Meno proprio.
È una cosa bellissima. Forse stato italiano avrebbe risposto: questo lo dice lei. Legga i miei libri. E io veramente, ragazzi, ero lì e dice: oddio santo, che spettacolo incredibile. E questa mattina io ho capito questa cosa, perché io da persona critica nei confronti del mondo cripto da molti anni, e lo sapete, ne ho parlato anche con Boldrima, ne ho parlato anche da solo e via dicendo, ho sempre detto, secondo me, potrei sbagliarmi, ma il mondo cripto mi pare un enorme, globale, collettivo schema Ponzi. E non sto dicendo che ci siano cattive intenzioni, sto dicendo che secondo me c'è una grande, un autoinganno collettivo molto esteso. Ma dico sempre, potrei sbagliarmi. Io non ci metto i miei soldi, ma potrei sbagliarmi. E un utente su Telegram mi ha scritto, io sono un investitore entusiasta cripto, credo che questa cosa non sia vera, ma potrei sbagliarmi. Ecco, vedete, questa è una piccola lezione che mi sentivo di inserire in questa puntata. Il ma potrei sbagliarmi rende tutto molto più facile. Rende tutto più facile, rende più facile scambiare le idee, rende più facile capire i fenomeni. Allora, abitudine mentale. Ogni volta in cui esprimiamo qualcosa, soprattutto inerente a cose così complesse, ricordatevi la frase, ma potrei sbagliarmi. Perché io e quell'utente abbiamo fatto un piccolo dialogo, c'è un reciproco, ma potrei sbagliarmi, e questo rende il dialogo proficuo. E questo ti permette di non cadere nella fede religiosa, in cui poi la gente si fa molto male. Ecco, ricordiamocela questa cosa qua. La criptofuffa spreca troppo CO2. Sì, vabbè, c'è anche quello, ma secondo me, di nuovo, quello non è il vero problema. Il vero problema, secondo me, è la cripto, ma potrei sbagliarmi, è che è un grande scam globale. Quindi io non ci metto i soldi. Se volete metterci i soldi, fatelo, ma ricordatevi che un giorno potreste dire, ah, mi sono sbagliato. Come io potrei dirlo, e poi magari tutti quelli che investono cripto diventano maestri e regnanti del mondo, e allora dirò, ah ok, sì, ho perso il treno, però fino a quel momento non... la nuova ultradestra. Se ancora non abbiamo visto fenomeni come quelli in Germania con gli arresti di ieri, anche in Italia l'estremismo di destra è in crescita. Oh, grazie Lorenzo, grazie. Vidino, che, visto che il golpe in Germania ha mancato tanto così di rovesciare la democrazia, allora bisogna starci attenti anche in Italia. Ma ditemi voi, che cazzo? Io comunque ci feci big money cominciando il 2013 quando i bit stavano a $300. Cazzo, hai fatto bene. Vivrai di rendita allora adesso. Io no, non ho investito allora. Io ho investito solo per un paio d'anni fra il 2015 e il 2017 e poi ho ritirato tutto. Non ci ho guadagnato granché, sono rimasto in pari. Ma non è che mi penta di dire, oddio, se fossi stato lì altri tre anni, non me ne frega un cazzo. Cioè, io è un mondo in cui non credo. Tutto lì, molto semplicemente. Questo articolo di Lorenzo Vidino ci ricorda che Repubblica non vede l'ora che ci siano altri elementi di emergenza che rinchiudano tutti quanti in casa. Vedi che l'avevo detto che oggi avremmo ricordato molte volte la Madonna. Esatto, Matteo, perché la Madonna è golpe. Non sono le cripto ad essere uno scam, ma la speculazione sopra. Non sono d'accordo, Alessio. Questo è il motivo per cui non sono... Cioè, su questo non sono d'accordo. Però vabbè, insomma, vaffanculo. Il primo anno grigio di Scholz e della coalizione semaforo. Ecco, questo invece è un discorso assolutamente comprensibile. Scholz è in crisi, la Germania è in crisi politica. Ha visto andare in frantumi il proprio modello di sviluppo basato su una... cinica esternalizzazione, il gas della Russia, le esportazioni in Cina, la difesa degli americani. È vero. Ecco, questo è il motivo per cui la Germania adesso è in grave crisi, perché tre pilastri della crescita tedesca sono stati messi in crisi, le relazioni con Russia e Cina in primo luogo. E quindi non sarà facile per Scholz. Quando l'estate 21, in testa ai sondaggi, con grande sorpresa di tutti, gli chiesero perché non mostrasse più emozioni, Scholz rispose, mi candido a cancelliere, non a direttore del circo. È passato un anno da quando l'ex borgomastro in Amburgo ha preso in mano la Germania e non va molto bene. Suo malgrado, il direttore del circo Scholz è stato costretto a farlo, almeno nel senso di dover continuamente mediare, tenere a bada e ogni tanto anche bacchettare le troppe pulsioni centrifughe di un esperimento politico eclettico e strutturalmente instabile. Grazie Nicola Mazza!
Grazie!
In fuga dagli zombie, grazie mille.
Bravo Toso.
La pagella dell'opinione pubblica per Olaf Scholz e la sua coalizione del semaforo nei primi 12 mesi è largamente insufficiente. Quasi due terzi dei tedeschi giudicano negativamente la performance del cancelliere, contro appena il 36% di soddisfatti. Olaf Scholz ha avuto il coraggio di ammetterlo, il fatto dei suoi errori, cercare una radicale correzione di rotta che tuttavia al momento da un lato non va molto oltre gli annunci, dall'altro, come nel caso del pacchetto anticrisi da 200 miliardi di euro, non è un grande esempio di solidarietà europea. Quindi la Germania comunque è in crisi abbastanza forte. Guerra nucleare, sale la minaccia, Putin rilancia l'allarme nucleare, non nega di poter colpire per primo. Il presidente si vanta di aver fatto di meglio del Pietro il Grande, che non conquistò il Mar d'Azov. pensa a te che mitomane che abbiamo a capo della Russia. Sono cose già sentite, non ci perdiamo tempo, ragazzi. Qui è mitomania. I russi bianchi combattiamo con gli ucraini per rovesciare lo zar, i discendenti di chi si oppose ai bolscevichi. Tra i volontari ci sono dissidenti e anche disertori dell'esercito di Mosca. Questo è un elemento che ancora in realtà non ha trovato grande spazio, perché non abbiamo tanti elementi. Però da quanto ho capito, sono tanti i disertori russi che si sono uniti agli ucraini. Vediamo qualche dichiarazione. Io sono un vero russo, un vero cristiano. Non posso sopportare il modo in cui Kirill, l'attuale patriarca di Mosca, si arroga il diritto di abusare e strumentalizzare la nostra chiesa ortodossa per metterla al servizio della ragion di Stato e della sete di potere assoluto di Putin. Negli ultimi mesi sono riuscito a portare clandestinamente qui in Ucraina dalla Russia mia moglie e i nostri due bambini piccoli. Da quando mi hanno raggiunto vivono a Odessa e sono molto più tranquillo perché i servizi segreti russi mi conoscono bene. Circa 12 anni fa mi hanno anche imprigionato e interrogato. Sapevano che appartengo ai gruppi della destra monarchica. Se avessero scoperto che sono qui a combattere con gli ucraini, avrebbero potuto far loro del male. Quindi, insomma, questo è uno dei disertori. Grazie Marco Mantoan. Perché Google Pay non mi va su YouTube? Allora Marco, c'è un problema. Allora, alcuni che utilizzano l'applicazione di YouTube da iPhone hanno un bug. Quindi se avete iPhone e non riuscite ad abbonarvi, avete due strade. La prima è quella di farlo da computer. La seconda è quella di farlo sempre da iPhone, ma usando il browser, quindi Safari. Se vi connettete al canale da Safari, troverete il canale, il tasto abbonati. Purtroppo, ovviamente dovete fare il login sul browser. Sì. Purtroppo, dall'applicazione, gli utenti iOS, in alcuni canali, non sempre, hanno un problema di connessione. Quindi va così. C'è una piccola unità di russi che combatte con gli ucraini a Bakhmut, ma sono poche decine. Ah, ok. Io avevo letto un articolo, mi sembra sul Times, che diceva che comunque i disertori russi erano un numero consistente. Poi non si davano numeri, magari era un articolo più di propaganda che di altro. Il Time sceglie le donne iraniane e Zelensky vittorioso per ora sulla carta, e il Papa denuncia: è la nuova Shoah. Altro premio per il leader ucraino e la sua gente, ma Washington avvisa: niente attacchi di territorio russo, ancora bombe sui civili in Ucraina. La scelta di quest'anno è stata la più chiara, insomma. Qui si parla della scelta di far sì che Zelensky fosse uomo dell'anno per il Times. Vabbè, anche qui non è una cosa, devo dire, che ci interessa. Ovviamente è la cosa per far parlare la gente, ma non è che siano cose che cambiano le sorti della guerra, quindi ce lo saltiamo a pie pari. Quote di migranti più alte ai paesi che combattono i trafficanti di esseri umani. Allora, torniamo un attimo alla chat, Fede, così io cerco se c'è qualcos'altro di interessante.
Vuoi che riesco un attimo?
Sì, esci, okay. Esci tranquillamente.
Parabellum dice: poi c'è il discorso dell'esercito repubblicano di liberazione interno alla Russia, ma dopo i grandi annunci non si sono più visti.
Non si sono più visti, sì. Quello è vero, quello è vero.
Come le bombe al fosforo.
Cosa c'è delle bombe al fosforo?
Stanno riutilizzando le bombe al fosforo.
Ma dove?
Non lo so, l'hanno scritto in chat.
Ok.
Boh, magari è solo un altro commento. Vediamo, questi invece sono commenti vecchi.
Ah, Marco dice che non riesce a regalare abbonamenti,
sì,
ma
sì,
dal
sì,
Mac.
Sì, sì.
Ostica. Vabbè, purtroppo YouTube.
Bakhmut?
YouTube deve.
Cristo e Dio.
Ah, sì.
Madonna santa. Comunque, sì, purtroppo, infatti, speriamo, ragazzi, che sistemino presto questa cosa qui. Perché per il momento sembra che gli abbonamenti si possono fare abbastanza tranquillamente su desktop. Invece, se volete fare l'abbonamento da telefono, è molto più probabile che riuscite a farlo da Android, e su iOS ogni tanto è molto buggato, quindi sì. So sorry about that.
C'è questo articolo del Milano Finanza in cui ci sono le dichiarazioni della BCE sulle cripto. BCE: le cripto, giochi d'azzardo, Panetta, non producono benefici per la società e non hanno valore intrinseco. Queste valute volevano rivoluzionare i pagamenti, ma sono diventate la bolla speculativa di un'intera generazione. Ma io vedi, cioè, nel senso, allora, non c'è niente di male nel definire cripto e Bitcoin come asset di speculazione. Io credo che sia assolutamente legittimo che una persona dica: boh, metto i soldi in Bitcoin per fare più soldi. L'ho sempre detto. Se uno descrive Bitcoin come asset speculativo, ma che lo faccia. È vero. È questo. È esattamente questo.
Basta che non ne si parli di bene rifugio.
Il problema è quando, esatto, si convince la gente a investire in cripto come bene rifugio, che è una puttanata di livelli stratosferici. Peggio ancora, come moneta alternativa, altra puttanata di livelli stratosferici. Quindi quello che dice la... la BCE a riguardo, per me non è polemico, è assolutamente lineare. È la bolla speculativa di una generazione. È vero. Quella teoria delle criptovalute causate dalle banche centrali vale ancora? Ne avevi sentito parlare Bertonelli, mi sembra. Causate dalle banche? In che senso, Giovanni? Non ho capito. Quella teoria delle criptovalute causate dalle banche centrali, non capisco cosa intendi. Non sono l'unica che lavora oggi. No, 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 Luca, anche noi siamo di lavoro oggi.
Marco!
Grazie, Marco!
Petella!
5 abbonamenti regalo! Grazie mille. Grazie, veramente.
Quindi benvenuti a tutti, Michele, Sergio, Silvestro, Hank, Angelo.
Grazie mille. Un modo per controllare il mercato nero, teoria complottistica. Ah, dici che le banche centrali utilizzano le cripto per controllare il mercato nero. Non mi pare proprio. Cioè, sinceramente, mi sembra.
Bravo, Fiorellino!
Grazie, Fiorellino. 4 mesi in fuga dagli zombie. Grazie per quello che avete detto sulla Russia. Grazie, Marco. Grazie mille. Ti mando un abbraccio. Quindi, sì, cioè, nel senso, mi sembra. A me, cioè, nel senso, non c'è nulla da fare. Bitcoin è un asset speculativo ad alto rischio. Uno può investirci per dire voglio massimizzare profitto. Stop. Il mio problema diventa quando le cripto si trasformano in una vanna marcata. E trasformarla in una vanna marcata lo si fa in due modi. Il primo è dire investi in Bitcoin perché i Bitcoin cambieranno il mondo. Vanna marcata è come dire quando Vanna Marchi diceva pagami, ti manderò una cosettina di sale che ti fa guarire dal malocchio. È la stessa identica roba. Bitcoin non cambierà il mondo, non trasformerà la vita delle persone, ok? Altra vanna marcata, Bitcoin un giorno sarà una valuta alla pari del dollaro. Vanna marcata, è una cazzata, non è vero, non succederà. Succederà soltanto in caso di stravolgimento radicale del mondo, di cui però l'eventuale adozione di Bitcoin come moneta, a parte che non sarà più il Bitcoin speculativo, ma eventualmente sarà una moneta nazionale, e quindi perderà il suo valore intrinseco di decentralizzazione, però in realtà sarà eventuale conseguenza di altre cose. Non è il Bitcoin che fa quella rivoluzione. Quindi, ecco, questo è il punto essenziale da comprendere. Nel senso che continuano a causare inflazione, quindi qualcuno cerca di risparmiare in modi nuovi. Nel commento prima intendevo avevo, poi si sono ad alto rischio, asset pericolosi e così via. Ah, cioè nel senso, ma l'inflazione non è mica decisa dalla banca centrale, no, cosa vuol dire? Cioè non è che, allora Giovanni, c'è grande confusione. L'inflazione è il risultato di una serie di parametri estremamente complicati. Fra cui il problema della catena di distribuzione, la moneta circolante, cioè l'inflazione non è che è causata dalle banche. Pensare che l'inflazione sia causata dalle banche è come pensare che la respirazione sia causata da uno sgonfietto. No, cioè nel senso non è così. Grazie Giovanni, 4 mesi in fuga dagli zombie. L'inflazione è un fenomeno di cui le banche centrali sono un elemento di controllo. E alcune politiche delle banche centrali possono eventualmente peggiorare o migliorare un evento inflattivo o deflattivo. È quello che è successo, per esempio, con la Fed negli Stati Uniti. Le politiche monetarie di Biden hanno, dal mio punto di vista palesemente, aumentato l'impatto inflattivo. Se tu immetti centinaia di miliardi di dollari in poco tempo nel mercato, tu aumenti l'inflazione. È una regola universale. Ma non è che le banche centrali causano l'inflazione. Pensare che l'inflazione sia causata dalle banche è come pensare che la respirazione sia causata dai polmoni. Esatto, Goyo. Quella l'hai espressa meglio di me, sicuramente. Quindi, ecco, grande attenzione. Da questo punto di vista, si può pensare che la gente investa in Bitcoin per contrastare l'inflazione? No, cioè, se uno lo fa, mannaggia lui, è una stronzata straordinaria. Perché se tu vuoi investire soldi per contrastare l'inflazione, devi trovare o dei beni rifugio o dei titoli ad alta garanzia. Se tu vuoi contrastare l'inflazione attualmente, il modo migliore è quello di mettere soldi in titoli di Stato. Ragazzi, non c'è altro modo. Titoli di Stato, che quindi sono garantiti da un sistema economico che rende altamente improbabile perdere quei soldi, il cui rendimento è... Adesso attualmente i titoli di Stato rendono meno rispetto all'inflazione, però nella normalità dei casi il rendimento di un titolo di Stato è abbastanza in linea con l'inflazione. Oppure Joe Brizzi dice l'oro, però l'accesso all'investimento in oro ha delle regole molto più complesse, è un po' più difficile, E io non investirei in oro per contrastare l'inflazione. Lo farei per altri motivi. Scusa, intendevo per sfuggire in generale all'inflazione. Nella retorica criptolibertaria potremmo dire in generale per sfuggire alla spesa pubblica della politica. E Giovanni, ripeto, queste sono vanna marcate. Cioè, questi sono i motivi totalmente fantasiosi per cui chi investe in cripto cerca di convincere altri a investire in cripto. Non sono delle buone motivazioni.
Poi anche una cosa importante, ragazzi, che se effettivamente fosse qualcosa che va al di fuori del classico sistema monetario, allora non ci dovrebbe essere alcuna, diciamo, influenza fra i due tipi di mondi, quindi fra, diciamo, le classiche valute e invece le criptovalute. Invece abbiamo visto che in tutti i momenti in cui c'è stata una crisi, soprattutto nell'ambito monetario classico, c'è sempre stata una crisi anche nell'ambito delle criptovalute. Quindi anche se fosse, non ti protegge da alcun tipo di variazione che c'è nel mercato classico.
Mm-hmm. La conosci la storia del tipo che accettò di farsi pagare una pizza dal creator di Bitcoin, 5.000 Bitcoin, e poi non è riuscito a trovare la wallet quando si accorse il valore anni dopo? Sì, 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 la conosco, ne abbiamo anche parlato qualche.
Ma anche quello famoso della pizza, che uno si è pagato la pizza.
L'ho appena detto, sì, sì, che si è pagato la pizza col Bitcoin.
Ma come dal creatore di Bitcoin? Quello non lo sapevo.
Sì, si è fatto pagare una pizza dal creatore Bitcoin.
Ah no, io so, conosco
un'altra
storia.
E poi ha perso il wallet.
Ah no, io conosco un'altra storia. Uno che semplicemente ha fatto una transazione con una pizza e basta. Per una pizza e basta.
Ultimamente hai detto che l'aumento della bolletta non dipende dalla guerra. Me lo puoi argomentare? Sarebbe quindi successo comunque? No, Massimiliano. Allora, a parte che quella roba l'ha detta soprattutto Michele, ed è lui la persona forse più adeguata per questo. Però io quello che ho detto è che l'aumento delle bollette non dipende solo dalla guerra. È evidente che l'aumento delle bollette dipende anche dalla guerra, ma la guerra è parte di una catena causale molto più lunga. L'aumento delle bollette, infatti, se tu vai a guardare, c'era già prima dello scoppio della guerra, ok? Poi la guerra ha peggiorato quella cosa, certamente, certo, è inevitabile. Però l'aumento ci sarebbe stato comunque, anche perché l'aumento è una delle conseguenze della post-pandemia. La pandemia, l'aumento delle bollette è dovuto in buona parte al fatto che la pandemia ha distrutto le catene di distribuzione, quindi ha destrutturato tutta quella parte di trasporti, legami, circolazioni, via dicendo, che prima avevano un costo, adesso ne hanno un altro. Ecco, questo è il motivo. Poi la guerra l'ha evidentemente peggiorato, cioè non è che la guerra non ha avuto effetto sulle bollette, certo che ce l'ha avuto. Questo ci permette di dire attenzione a chi viene a spacciare la stronzata secondo cui l'aumento delle bollette è causato dalle sanzioni alla Russia. È una fake news sbagliata. E basta, questo direi che è quanto per quest'oggi, quindi okay. Possiamo tornare tranquillamente a...
Infatti anch'io avevo sentito che non era il creatore, nessuno sa chi sia Satoshi Nakamoto.
Sì, non è stato il creatore di... forse ha sbagliato a dire il creatore di Bitcoin, non è stato il creatore di Bitcoin, è stato qualcuno che ha pagato una pizza con Bitcoin in tempi non sospetti.
Sì, sì, quello me lo ricordo anch'io.
Perché nessuno sa chi è il creatore di Bitcoin, cioè c'è un nome ma non si sa chi sia.
Soto.
Ok.
Gli altri commenti prima niente. Credo che li abbiamo letti.
Allora
tutti.
Io vi ricordo un paio di cosette veloci. Allora, la prima cosetta è che oggi poi noi non siamo in live sul canale, ma mi troverete comunque in live da Mirko Parabellum stasera alle 21. Parleremo di guerra e filosofia. Sarà una live sicuramente dagli spunti interessanti e vedremo di fare qualche ragionamento utile. L'aumento è dovuto anche a transizione ecologica, per cui sono aumentati le tasse su emissioni di CO2. Anche quello, cioè c'è tutta una serie di elementi che... il nome del creatore di Bitcoin è Giorgio,
Marco Cappato.
Marco Cappato. Quindi siateci stasera da Parabellum alle 21, poi comunque metterò i link quando saranno disponibili anche su Telegram e via dicendo. Voi seguite il canale Telegram perché... domani comunque siamo con Feed, però anche domani deciderò io l'argomento. Dalla settimana prossima, in realtà, poi Feed verrà determinato su Telegram. Quindi iscrivetevi al canale Telegram.
Non è l'anno prossimo.
Ah, l'avevo detto a gennaio. Da gennaio. No, ma lo faccio la settimana prossima. Okay. Lo faccio la settimana prossima.
D'accordo.
Iscrivetevi a Telegram.
D'accordo.
E quindi ci siamo. Grazie mille per aver seguito. Poi noi domani siamo di nuovo in live alle 12 con Feed, alle 18 con Daily Cogito. E ultima cosa, okay. Se siete di San Mauro Pascoli, Cesenati, che vi dicendo, domenica sarò a Villa Torlonia insieme ad Emalloru. Sul sito dailycogito.com trovate tutto quanto. Il primo episodio di Digitali Purpurei sarà molto divertente, quindi siateci. Grazie mille a tutti. Un abbraccio. Buon pranzo. Ci vediamo prestissimo.
Goodbye.